Laser.
C'est une danse aussi le micro. C'est un ballet. C'est super.
Ci siamo lasciati parlando di animali, parlando della vostra trilogia, che lo ricordiamo ha vinto numerosi premi. In questa seconda parte mi piacerebbe concentrarmi proprio sui tre vostri lungometraggi. Allora magari prima di iniziare a farvi alcune domande, riassumo i vostri film. Il primo. Karin e Simon fanno visita ai genitori e alla sorella minore, Clara. Altri parenti li raggiungeranno attorno alla tavola. Tra ingressi e uscite, chiacchiere, piccoli gesti quotidiani e ricordi condivisi, questo film compone un raffinato mosaico della vita familiare, il tutto alla presenza di un gattino. Ed è il gatto che ritroviamo, infatti, anche nel titolo. Nel secondo film, Lisa se ne va, Mara rimane. Due ragazze. Mentre scatoloni vengono spostati, pareti ridipinte, mobili assemblati, un trasloco si trasforma nel teatro di tensioni nascoste, desideri inespressi e legami che cambiano forma. È un film che racconta il delicato passaggio da una fase della vita a un'altra, componendo una poetica riflessione su ciò che finisce, su ciò che resta e sulla fragilità delle relazioni umane. Fragile come la tela di un ragno. Nel terzo film, invece, troviamo Karen, che vive con il marito Marcus e i figli nella casa della sua infanzia, immersa in un paesaggio apparentemente sereno. È estate, c'è il sole, i colori sono forti e sembra di sentire i profumi. Per il compleanno di Marcus arriva la sorella con la rispettiva famiglia, due donne agli antipodi divise da vecchi rancori e l'ombra ingombrante di una madre scomparsa. Quindi mentre la casa si riempie di persone, un passero intrappolato nel camino cerca disperatamente una via di uscita. Gli animali sono spesso metafora, ma non sono, sono anche delle porte. Lo sguardo che voi proponete nei vostri film è sempre focalizzato su figure femminili, quasi bergmaniane, mi verrebbe da dire, che raccontano la loro complessità con l'immobilità e con lo sguardo. A volte ci sono personaggi che sono davvero immobili, ma molto complessi. Lo si vede nei loro occhi. E anche questo scambio di sguardi tra i personaggi, credo che sia una sorta di danza. Come riuscite a penetrare così bene l'universo dei contrasti femminili?
Spesso ci chiedono perché i nostri personaggi principali siano sempre delle donne. In fondo siamo due uomini. In realtà ho l'impressione che già dai miei primi racconti a scuola la protagonista era sempre una donna. E a volte ho ancora questa sensazione. C'è il sesso esteriore, il fisico, che è piuttosto definito, e poi quello interiore. E qui lo spettro tra femminile e maschile è piuttosto ampio. Quindi il corpo ha una certa chiarezza, ma il mondo interiore no. È come un ventaglio di possibilità molto fluido. E io sento che a volte, quando creo i personaggi, posso raccontare una storia o esplorare certi aspetti disegnando una donna, o comunque un personaggio femminile. È qui che trovo lo spettro più ampio. Mi interessano registi come Almodovar o Antonioni, i cui film hanno una certa estetica ben definita, che portano sullo schermo donne molto affascinanti, protagoniste di miracoli e portatrici di abissi interiori. Questo lo trovo anche in Chabrol, o nei melodrammi di Sirk Douglas. Ho sempre avuto questa attrazione, questo fascino per personaggi femminili ambigui, che non sono solo angeli buoni, ma che hanno lati oscuri e possono essere anche cattivi. Sono personaggi spesso rappresentati sullo schermo, tra l'altro da Isabelle Huppert o Isabella Jani. Loro hanno un aspetto perfetto, bellissimo, ma dietro quella bellezza c'è uno specchio scheggiato, con aspetti ambivalenti, ambigui. E in effetti sì, sono proprio questi gli aspetti che mi interessano.
E in effetti, questi sono degli aspetti che mi interessano molto.
Relazioni fluide, famiglie disfunzionali, a volte le identità nei vostri film si perdono. Ci immergiamo in questo mondo e ci sentiamo incredibilmente coinvolti in una confusione, sentendoci però parte. Cosa volete dire con i vostri personaggi e con le relazioni che vivono?
Alors, c'est assez difficile, mais c'est vrai que quand on écrit un scénario, quand on développe des personnages.
È piuttosto difficile rispondere. Quando scriviamo una sceneggiatura, quando sviluppiamo i personaggi, non sono né gli aspetti semantici e nemmeno quelli statici ad attrarci. Per esempio, in Das Mädchen und die Spinne, la ragazza e il ragno, la sessualità, il desiderio intercorre tra donne, ma a volte scopriamo che un personaggio è attratto anche dagli uomini, quindi cambia, come i camaleonti. Forse questo vuole mostrare un mondo che non è così chiaro, come spesso ci piace affermare. Un mondo con desideri non per forza binari o statici, ma abitato da personaggi abbastanza trasparenti. Insomma, ci sono rapporti più dinamici, che sfuggono.
Che là il y a des choses aussi più dinamiche. Chi si échappe.
A questo punto mi viene da chiedere come giudicate la società attuale. È una società aperta o è ancora radicata in rigide strutture familiari, personali, di genere? Che spazio c'è nella nostra società per la diversità, i colori, le sfumature?
Il n'y a pas la société, il y a comme beaucoup de familles différentes qui forment ensemble la société.
Non parlerei di una sola società, perché è formata da molte famiglie diverse. La stessa società svizzera è composta da molte società differenti. Io trovo che da un lato ci sia una certa apertura. Ho l'impressione che molti individui riescano oggi a formulare o esprimere una certa individualità. Ma anche che d'altra parte ci siano sempre voci rigide e autoritarie, dove si percepisce il desiderio autoritario di ristabilire un'immagine classica e conservatrice, del tipo una donna deve essere così, un uomo cos'ha. Quindi sì, ci sono ancora aspetti conservatori e questa deriva autoritaria non la percepiamo solo in Europa, ma attualmente ovunque. Noto però che le generazioni più giovani, nonostante il conservatorismo, godono ancora dell'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi anni, questa esperienza di apertura, dove l'individuo è qualcosa di molto individuale, non so se mi spiego. Con i sentimenti propri ai nostri corpi, i pensieri nelle nostre menti. Quindi ho l'impressione che anche in presenza di una tendenza conservatrice c'è ancora una generazione che ha fiducia e sicurezza, una sorta di utopia, che ha desideri e visioni e che non è d'accordo con il doversi sempre adattare. E sa dire di no. Perché, come dicevo, la società è davvero un insieme di molti individui diversi. La società non è qualcosa in cui tutti gli individui devono essere esattamente uguali. Quindi, per concludere, anche se al momento esistono tendenze negative, continuo a pensare che ci siano anche ragioni per rimanere positivi, per mantenere vive le proprie visioni, per esprimersi con libertà, ma anche con spirito di comunità. Sì, ci sono aspetti fondamentali, l'uguaglianza, la libertà, aspetti che non dobbiamo assolutamente cambiare, valori che dobbiamo difendere, che non dobbiamo cambiare nella nostra società. È la democrazia, e questa non la possiamo cambiare.
Ces choses très importantes, c'est l'égalité, liberté, des choses comme ça, ce sont vraiment des aspects qu'on ne doit pas changer, ce sont des valeurs qu'il faut, on doit les tenir et pas dire que c'est quelque chose qu'on peut changer. Alors il y a sûr qu'une valeur qui juste, c'est la démocratie et on ne peut pas changer, oui.
Ora Allora, se siete d'accordo, parliamo dell'importanza di liberarsi da quei cliché che una certa società impone. Per esempio, nei vostri film, i rapporti tra madri e figli non sono mica idilliaci. Le madri non sono perfette, non sono sempre gentili, non sono sempre felici, non sono quasi mai materne. Ci si allontana dai cliché sulla famiglia, ma anche da quei ruoli imposti dalla società, nella coppia, per esempio.
C'est aussi un moyen d'échapper à une certaine rigidité.
Forse è anche un modo per sfuggire a una certa rigidità. Nel nostro ultimo film, Der Spatz im Kamin, il passero nel camino, l'idea principale per noi era anche quella di rappresentare una rivoluzione all'interno di una famiglia. Quindi, come gli artisti visivi, partiamo da un riferimento, una famiglia con i suoi personaggi e i ruoli precisi, la madre, il padre, i tre figli, la vicina che porta a spasso il cane. Quello che poi abbiamo cercato di fare è stato aumentare la tensione causata da questa rigidità, da questa staticità dei ruoli. E man mano che aumentavamo la tensione, c'è stata una specie di esplosione psicotica, sì, e il giorno dopo è diventato come una danza di inversioni di ruoli. La madre diventa l'amante, e prima era il padre ad esserlo con la passeggiatrice del cane. Un gioco di ruolo un po' folle, straordinario. E per noi è molto stimolante giocare con questi confini o limiti, sì, perché sono confini violenti. Gli aspetti statici possono essere violenti per gli esseri umani, che a volte sentono l'impulso di vivere altri ruoli. Quindi sì, per noi questo è qualcosa di molto gioioso da fare.
Se c'è una cosa che caratterizza, trovo, i vostri film è proprio il contrasto. È molto forte in tutti i film. Ne cito alcuni, ma mi piacerebbe poi che siate voi a scegliere su quale concentrarci. Un contrasto è rappresentato per esempio dal movimento dei personaggi contro l'immobilità della telecamera, oppure da quelle immagini incredibilmente poetiche e delicate che contrastano con la crudezza della narrazione e della lingua dei personaggi. Ma poi c'è anche il sogno da una parte e la realtà dall'altra, luce, oscurità, caos, controllo, e qui potrei continuare, Ramon.
Oui, je trouve que cette méthode ou cette stratégie avec de travailler avec le contraste, c'est quelque chose qui est très important.
Sì, trovo che questa strategia di lavorare con i contrasti sia molto importante. Naturalmente un film spesso racconta una storia, una narrazione, ma noi lavoriamo con immagini in movimento e suoni, e con qualcosa di molto musicale. Quindi penso che quando si costruisce un film bisogna pensarlo come alla musica, come una composizione che respira una certa musicalità. E quindi i contrasti, per esempio, sono individuabili in qualcosa di molto silenzioso, tenero, molto sottile, che viene appunto messo contrapposto a qualcosa di forte, rumoroso e potente. E quindi credo che questi contrasti siano ciò che rende visibile l'invisibile. Per esempio, quando si vuole raccontare il silenzio, è importante che prima ci siano dei suoni, non necessariamente delle grida, ma qualcosa. Per questo dico che i contrasti rendono le cose visibili. Per tornare ancora al nostro ultimo film, Il passero nel camino, qui si racconta la storia di famiglia, ma è un piccolo inferno familiare. Una famiglia in cui molte cose non funzionano, ci sono abissi, ombre, ma i giorni in cui osserviamo questa famiglia sono giorni d'estate. C'è tanto sole, luce piena e calda, è davvero molto luminoso, ci sono tanti fiori, tanti colori. Sembra proprio lo spazio per un paradiso estivo. Ma in realtà quello che sta succedendo, quello che stiamo osservando, non è un paradiso, anzi. E ho anche l'impressione che quando usi un luogo paradisiaco per mostrare una storia contrastante, è molto più interessante, perché in quel modo si instaura una certa tensione. E tu non illustri, ma vai nella direzione opposta. E questo è qualcosa che mi è sempre interessato. Stessa cosa per la musica. Quando non c'è solo la classica, ma anche quella elettrica, techno, per esempio. E per riallacciarmi a quello che hai detto sulla quiete e la mobilità, i movimenti, ma anche gli elementi statici, nascono come un balletto tra immobilità e movimento. Spesso la telecamera è statica, ma c'è una messa in scena molto complessa, mentre i personaggi camminano e si muovono attraverso le inquadrature in modo molto dinamico. Quindi sono gli aspetti statici a rendere visibile il movimento, e il movimento stesso rende visibile la staticità della telecamera. Eh sì, trovo questi aspetti molto, molto interessanti.
Oui, ces aspects, je les trouve très, très intéressants.
Sie kommen gleich.
Hallo?
Hallo.
schlafe ich hier.
Ja, du schläfst eben an. Komm.
Hallo.
Hallo. Johanna. Mensch, du bist ja...
Ecco, sempre restando in questo campo, parliamo del rapporto tra realtà e sogno.
Oui, ça aussi, en fait, c'était pas toujours là dès notre premier film.
Sì, un rapporto che è cambiato nel tempo. In Das merkwürdige Kätzchen, lo strano gattino, si osservava di più la realtà. Non penetravamo la soggettività, il modo in cui viene vissuta la realtà. Era più oggettivo, osservava. Mentre scrivevamo la sceneggiatura, avevamo inserito un incubo che volevamo rendere visivo, ma poi non l'abbiamo fatto, siamo rimasti fuori dalla prospettiva. Ma nel secondo, La ragazza e il ragno, abbiamo iniziato a penetrare la soggettività, a viverla attraverso certi personaggi. Questa soggettività è aumentata nel terzo film, Il passero nel camino. Sì, è qualcosa che ci interessa, avere qualcosa che potrebbe essere una sorta di realtà, di una famiglia, e poi distruggerlo, cambiarlo. Nel nostro cinema, in realtà, non è il naturalismo a interessarci e non abbiamo paura di una certa vicinanza al teatro. C'è una certa stilizzazione nella trilogia. I film non fingono di essere la realtà o la vita quotidiana reale. È molto chiaro quando li vedi che sono film, con un certo stile, sì. Abbiamo cambiato modalità nel tempo, iniziando con l'osservazione, e poi negli altri film abbiamo aumentato i sogni, il surrealismo, questi aspetti, insomma.
Les aspects, oui, les rêves, le surrealisme, ces aspects-là on a augmenté.
Riguardo a questo distacco della realtà e all'ingresso in un altro mondo, ho notato, Silvan, che nei vostri film gli oggetti sono reali e ci sono spesso e hanno una presenza scenica, una grande importanza poetica, veicolano altre realtà. Per esempio, qui, quando noi finiremo la nostra intervista, rimarrà una bottiglietta d'acqua, rimarrà anche dopo, racconterà qualcosa che c'è stato. Nei vostri film è la stessa cosa, è come se gli oggetti si assumessero la responsabilità di continuare la narrazione.
Allora, en fait, pour nous... On a commencé à les utiliser dans cette manière-là.
Abbiamo iniziato a usarli in questo modo già nello Strano Gattino, un film caratterizzato da una rigorosa unità di spazio e tempo. E per noi poter mostrare le tracce delle scene passate, un bicchiere di latte, per esempio, un po' di pelo di gatto o altri oggetti che evocano una scena appena vista, è qualcosa di poetico e bello, perché apre la linearità determinata dall'unità del tempo, delle scene che abbiamo costruito, che abbiamo realizzato, introduce una sensazione di discontinuità, quindi diventa un sistema più complesso trattato così. Ma spesso i nostri film hanno anche una certa malinconia, perché il tempo passa e ci sono elementi che se ne sono andati, persi. Per noi trattare gli oggetti con questa attenzione e importanza significa anche valorizzarli.
Qu'ils ont pris lieu même que c'est passé maintenant, oui.
La musica ci aiuta a entrare in questi mondi che create, a immergerci tra le persone, a stare veramente in ciò che non vediamo, ma sentiamo. Voi lavorate molto con la musica, ma anche con i suoni della natura e i rumori. Come gestire questi elementi, Ramon?
L'elemento sonoro, la musica, i suoni, è qualcosa a cui cerchiamo di pensare durante tutto il processo di scrittura. Spesso scrivo in nero tutto ciò che vedo, e invece ciò che sento, i suoni e le voci, i dialoghi, li scrivo in verde. Spesso è perché cerco, durante il processo di scrittura, di conoscere già il ritmo e l'atmosfera e di sentire quando la musica è necessaria e quando non lo è. Trovo che la musica che usiamo sia quasi troppa a volte e per questo cerco di capire quando ne abbiamo davvero bisogno, perché è un momento per digerire le scene, le osservazioni. Trovo anche che i suoni siano molto importanti. Per esempio, nello Strano Gattino, in cucina, c'era un frullatore, il frigorifero, la lavatrice, una macchina del caffè. E li usavamo quasi come strumenti che potevano fare piccoli rumori. Ciò che sentiamo a volte è quasi più importante di ciò che vediamo, perché il suono ha la capacità di produrre atmosfere, stati d'animo. Per esempio, suoni molto lievi possono amplificare o mostrare una certa fragilità, e suoni che sono molto aggressivi o inquietanti possono mostrare la psiche di un personaggio. È molto importante avere consapevolezza del suono.
Oui, c'est très important d'avoir comme une conscience sur le son.
Siamo in conclusione. Abbiamo iniziato questa intervista parlando della vostra infanzia, di voi bambini, di questa immagine della grande casa che avete abitato, dei vicini, il giardino, i giochi. E i bambini nei vostri film sono molto importanti, ma sono importanti perché sconvolgono di solito, sconvolgono le relazioni, disturbano, fanno rumore, rivelano abissi. Vorrei concludere con questo, con i bambini.
Les enfants dans les films, pour nous, c'est des éléments dynamiques, parce que les films, des fois, c'est aussi comme une danse, de nouveau, entre le statique et le dynamique.
I bambini nei film sono elementi dinamici, perché, e torniamo alla metafora della danza, i film sono un balletto tra statico e dinamico. Al centro ci sono spesso personaggi prigionieri di una certa condizione statica. E per noi i bambini, ma anche gli animali e altri elementi, sono come elementi disturbanti. Rappresentano la vitalità. È interessante lavorare con i bambini, anche perché il cinema di Ramon è caratterizzato da una grande precisione. Lui lavora con il controllo delle immagini, delle inquadrature, del suono. Quindi ci sono molti aspetti cinematografici piuttosto controllati, ma lui cerca di integrare elementi più anarchici, come appunto gli animali e i bambini. E questo è di grande ispirazione per chi vive nelle prigioni di cui parliamo. Questi sono alla fine i soggetti dei nostri film. Il rapporto tra caos e ordine, tra dinamismo e staticità, tra crisi e vita.
Ce truc entre le dynamique, le chaos et l'ordre, le dynamique et le statique, et oui, la crise et la vie, alors oui.
Merci beaucoup, merci Romain, merci Sylvain. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.